non si fa. C'è chi ha capito, chi ancora non lo sa. Chi vuol sapere che cosa succederà? Il re ha lasciato stanotte la città. Quelli informati hanno detto che non tornerà. C'è chi ci crede, chi dubita si sa.
Buon pomeriggio e benvenuti alla nona puntata di Notizie Vitali.
Buon pomeriggio a tutti, benvenuti. Siamo quasi per fare 10, però oggi ci meritiamo un bel 9.
Che è comunque un bel voto.
Un bellissimo voto.
Vi ringraziamo ancora per tutti i commenti, le parole spese a nostro, in nostro favore. Grazie ancora. Continuate così che va benissimo.
Continuate così. Noi, come al solito, vi verseremo sul vostro IBAN il dovuto per i commenti che ci fate spontaneamente.
Esatto. E se fate i bravi, togliamo la pistola alla tempia.
Esatto, ma solo se fate i bravi. Solo per il momento la manteniamo.
Sì, no, però solo sono stati bravini, però vogliamo ancora di più, non ci accontentiamo.
La allontaniamo di qualche centimetro, non
esatto,
di più però.
Esatto, sì.
Non di più.
Non abituatevi.
No.
Passiamo alla prima notizia.
Iniziamo.
Oggi iniziamo in Italia. Non dobbiamo prendere aerei, siamo già qui. Anzi, forse un aereo lo dovremmo prendere perché dovremmo cominciare al sud.
L'Italia è lunga, eh?
È lunga. Come lunga l'Italia. Bene, come sapete, solito discorso della pandemia, solito discorso del problema economico che c'è stato in Italia come altrove, ma siamo qui e stiamo parlando di questo. Molti settori sono stati colpiti duramente.
Praticamente tutti, però ce ne sono alcuni che ne hanno risentito più di altri sicuramente.
Uno dei quali, tra i quali diciamo il turismo, perché in questo periodo, adesso poi magari invece è il momento proprio di
che
ricominciare,
si riprende,
tutto.
Sì. Ma durante il blocco il turismo è stato completamente azzerato, non ci si poteva muovere, non si poteva andare da nessuna parte,
esatto.
Di turismo se ne fa poco, bisognava stare chiusi in casa, turismo niente.
Quindi cosa è successo? Che c'è stato un progetto di alcune guide turistiche che si chiama Tourist for Future, che è un progetto di un viaggio pensato da 5 amici che, come vi dicevo prima, si occupano appunto di turismo. L'obiettivo è quello di partire da Palermo, quindi per questo dicevo noi che siamo di Bologna dovremmo prendere un aereo, una nave, quello che vuoi, a piedi, non lo so.
Ma sì, con un po' di tempo si arriva poi dappertutto, eh? A piedi fino in Calabria, poi una nuotatina fino a Messina, siamo già lì.
E l'obiettivo, dicevo, che a partire da fine luglio da Palermo, città tra l'altro bellissima come moltissime città in Italia, per poi arrivare a ottobre a Bergamo, che è stata un po' la città più colpita dal Covid. E così aiutare l'Italia per questo periodo difficile. È come fare una linea, un ponte, un abbraccio a tutta l'Italia, dal sud al nord.
Infatti Valentina Miozzo, che è una travel blogger e consulente di turismo, dice appunto che dopo mesi senza vedere i suoi amici, la cosa che ci vorrebbe sarebbe proprio un bel viaggio.
Sempre rispettando tutte le norme di sicurezza, naturalmente.
E quindi questo loro viaggio da Palermo a Bergamo tutto a piedi, ovviamente traghetto permettendo, serve anche per rappresentare tutte quelle categorie dimenticate durante la pandemia, o meglio, dimenticate, sacrificate durante la pandemia, per ovvi motivi, però è così andata.
E hanno un percorso in testa ben definito. Il loro percorso attraversa parchi naturali, paesini, borghi, agriturismi, tutto ovviamente in modo ecosostenibile. Infatti, il gruppo ha intenzione di muoversi con i mezzi, anche con biciclette, con i treni, a piedi, come diceva Paolo. Quindi, ovviamente, cercando di inquinare anche il meno possibile, no? Ovviamente condivideranno tutto sui social in modo tale che tutti possano essere informati e per coinvolgere tutti i loro follower e anche per scoprire nuove mete, quindi per scoprire nuovi paesini che ci sono in Italia, nuovi agriturismi, come si diceva prima, parchi e bellezze naturali che in Italia ci sono. Hanno fatto anche una raccolta fondi, vero Paolo?
Sì, hanno fatto una raccolta fondi per pagare trasporto e cibo, perché ovviamente non useranno macchine, quindi non useranno carburanti, così, però dei costi bisogna pure sostenere. I treni, il cibo, le suole delle scarpe, perché è lunga l'Italia, è lunga. E sul sito del progetto si legge: Tourists for Future è un progetto mediatico senza scopo di lucro e l'obiettivo è quello di mostrare a tutti l'Italia autentica, pronta a uscire da questo periodo molto difficile, però rinforzata in un qualche modo da questo periodo e pronta a ripartire proprio dal turismo locale, ambientale e sostenibile. Quindi tre elementi che sono fondamentali anche per, come diceva Simone, per i nostri panorami, per le nostre bellezze naturali.
E praticamente il loro progetto, che come si diceva prima era senza scopo di lucro, è basato su questo racconto di questa traversata di tutta l'Italia, appunto attraverso i social media, dove posteranno foto.
Anche perché durante il loro percorso incontreranno tanti operatori del turismo italiano,
esatto.
Avranno contatti con tutte le strutture ricettive che li ospiteranno, perché appunto parliamo di un periodo da luglio ad ottobre, quindi sono minimo 3 mesi di viaggio. Alle guide che troveranno lungo il percorso e che li accompagneranno, ogni guida per la parte, diciamo, relativa alla sua parte di territorio. Quindi insomma un progetto molto bello e che
molto
coinvolgerà
vero.
Tante persone. Sì.
E con questo è come un viaggio di speranza, no? Vogliono farci vedere, far vedere a tutti un'Italia autentica che comunque esce da questo periodo di sofferenza, da questo periodo di indigenza ed esce più forte di prima. E vogliono mostrare loro stessi dentro a questa avventura davvero che affrontano le dinamiche sociali, le problematiche di un viaggio in questo periodo che ha tante limitazioni e tante cose che ancora non si sa a cosa andremo veramente incontro, anche perché pensate a tutti i decreti che sono stati fatti, ancora tutto molto chiaro, preciso non è.
Quindi incrociamo le dita,
esatto,
per questo progetto splendido.
Vai ragazzi!
Speriamo che il giorno dopo che sono partiti non arrivi un ritorno alla fase 1 per cui devono ritornare chiusi tutti, ma anche no. Ovviamente
no,
speriamo
dai,
che ci si possa muovere sempre di più e in più libertà, e speriamo che un giorno ci possiamo dimenticare queste mascherine bellissime, veramente molto belle,
simpatiche,
molto comode. Ma un disagio, già era un disagio prima, poi col caldo un disagio, per l'amor
sì,
di Dio,
no,
basta.
Poi effettivamente
basta.
Pensate alla bellezza di un sorriso che è nascosto però dietro una mascherina, quindi è difficile ancora di più, diciamo, il social engagement system, che Paolo conosce perfettamente, no, che è il sistema di ingaggio sociale, cioè le relazioni, relazionarsi con una persona mostrando anche solo un sorriso incrociandola è comunque un'apertura, è comunque un aiuto, ci si può relazionare, e invece no, perché effettivamente puoi sorridere, ma dietro mascherina non è che si veda particolarmente bene la
cosa. Oppure si può disegnare sulla mascherina mascherina, un sorriso, così tu fai vedere a qualcuno che sorridi, e se sei triste inverti la mascherina.
Esatto, bravo.
Così ti fai vedere che hai la faccia.
C'è un motivo se ti ho sposato.
Anni e anni di studio.
C'è un motivo se ti ho sposato, a volte non lo ricordo.
Ma non è questo il motivo, probabilmente.
Probabilmente no. Lo devo ancora trovare. C'è il gioco, è il viaggio a trovare il motivo.
Se lo trovi dimmelo, così lo so anch'io.
Lo divulgherò sui social come questa bellissima iniziativa di questi travel blogger.
Tanti auguri per la loro avventura, passiamo alla prossima notizia.
Fino a non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia.
Parliamo di pallone in Italia.
La canzone, già la canzone bellissima di De Gregori, bellissima, che ti dà invece l'idea proprio del discorso di avere coraggio, di avere, non lasciarsi influenzare, ma comunque, pur sbagliando, tirare, fare, agire, fare. Agire. E sì, così come questa notizia.
Questa notizia parla appunto di calcio, di pallone, proprio di pallone parla. L'Italia è il paese del calcio, lo sappiamo. In questo caso però non parliamo di Serie A, di grandi campionati, di grandi campioni, ma parliamo di un ragazzino, come tanti, che aveva il suo pallone, che giocando ha calciato il pallone, però...
Cosa ha fatto? Il pallone ha colpito una pianta e probabilmente l'ha anche rotta.
Il pallone l'ha colpita, non è stato il ragazzino, l'ha colpita il pallone.
Il pallone calciato dal ragazzino ha colpito la pianta.
Abbiamo trovato il responsabile, questo
esatto.
Ragazzino.
Ma non è che l'abbiamo trovato noi, è il bambino stesso che si è trovato e si è fatto trovare. Vi leggo che cosa ha scritto. Ha scritto un bigliettino che ha lasciato vicino alla pianta che era rotta, che dice così: buongiorno, mi scusi per la pianta, l'ho colpita accidentalmente con un pallone da calcio. Ecco 5 euro per il danno. Il bimbo l'ha firmata e ha lasciato i 5 euro insieme al bigliettino come per ripagare del danno che lui aveva fatto involontariamente.
Questa notizia ha fatto un po' un giro tra le persone. Alla fine il biglietto è stato pubblicato su Twitter da Giovanni Grandi, che è un professore di filosofia morale all'Università di Trieste, con il commento, insomma, che spiegava che questo foglietto era stato lasciato da un amico di un figlio di suoi conoscenti. È carino pensare che questo ragazzino che ha 11 anni e aveva tanti interessi, tante cose come un ragazzino di quell'età, e poteva tranquillamente, una volta successo quello che è successo, prendere e andare via. Quante volte magari è successo che un bambino inavvertitamente fa un danno, poi magari per paura in un qualche modo viene colto da un po' di timore e scappa. Invece
esatto.
lui no, ha deciso di auto incolparsi, ma diciamo di autoresponsabilizzarsi.
Esatto, ha preso proprio la sua responsabilità.
Di dire, l'ho fatto io, anzi... vi pago anche il danno.
Esatto. E questa cosa sarà spunto appunto per questo docente, che questo signor Giovanni Grandi, professore appunto di filosofia morale a Trieste, all'Università di Trieste, che ha proprio detto: il mio prossimo corso di etica pubblica in università non potrà che partire da questo biglietto. Effettivamente, ragazzi, è una dimostrazione di una grande morale e di una etica spettacolare di questo bambino che si è preso la responsabilità di ciò che aveva fatto. Allora, quante volte noi non ci prendiamo nessuna responsabilità, cerchiamo di evitare le responsabilità, di dire è colpa di questo, è colpa di quell'altro e non è mai colpa nostra, no? In realtà questo bimbo, come dicevamo all'inizio, Paolo, no? Mi diceva, è stato il pallone a colpire, non è stato il bimbo. Sì, ovviamente. E il bimbo è andato oltre. Io ho fatto questo danno, io rimedio. E secondo me è una veramente un bel respiro, come molte volte noi diciamo in queste, abbiamo la fortuna di fare questa trasmissione, questo programma radiofonico, dove parliamo di persone che spesso sono persone positive, non solo, certo, ma che emanano positività,
diffondono positività, esatto, intorno a loro.
Esatto, irradiano, irradiano, sì, come dei piccoli soli che per fortuna ci fanno luce. La cosa bella è pensare questo, no? Invece di rimanere chiusi sempre a pensare: ah, il mondo è brutto, i giovani non vogliono far niente, la gente è cattiva. Guardiamo anche l'altro lato, quello che ci fanno vedere poco, che è questo. Ci sono anche persone come questo bimbo che si prendono una responsabilità, benché poteva evitare, no? Poteva fare il furbetto, come si dice qua in Italia, dove i furbetti spesso sono premiati. No, lui ha scelto di essere una persona dignitosa, piena di dignità, e come diceva mio padre, che si può guardare allo specchio al mattino. E io apprezzo moltissimo, e il mio grazie enorme, personale, veramente, va a questo bimbo che ha avuto questa forza, questo coraggio, perché ci vuole coraggio, coraggio. Cioè, io mi auguro che si diffonda il morbo del coraggio del prendere veramente una responsabilità, per quanto piccola, perché uno dice: sì, vabbè, ma erano 5 euro, sì, vabbè, ma chi l'avrebbe fatto? Facciamoci anche questa domanda. Tu l'avresti fatto, Paolo?
Ma neanche. Io colpivo la pianta, dicevo gol, e poi andavo via prima che venisse il proprietario. Invece questo ragazzino, complimenti a lui due volte, perché non solo si è preso la responsabilità e si è autodichiarato, addirittura nel suo piccolo, per quelle che erano le sue possibilità, ha lasciato anche 5 euro, come dire, ho fatto il danno, vi ripago. Lui non poteva sapere che quello che aveva colpito era l'ultimo esemplare di Baobab Ficus Nanus bonsai, il suo valore di mercato era 5 milioni di euro. Peccato, peccato, però i 5 euro sono serviti a riparare mezza foglia.
Peccato, non peccato, vero, peccato che Paolo sia qui con noi anche oggi, perché
vero,
dice delle cose che non è che precisamente siano vere.
No, non è in vero, realtà, però la cosa vera, volevo dire, è che in realtà i 5 euro li ha lasciati, ma gli sono stati restituiti.
Ma perché? Perché la pianta, nonostante la pallonata, si riprenderà, quindi lui non gli aveva nemmeno fatto un danno irreparabile. Era una pianta che probabilmente si è rovesciata, ma una volta messa a posto era già pronta per continuare, perché poi anche la pianta non si lascia andare così facilmente, no?
Dopo un giorno di terapia intensiva l'hanno dichiarata fuori pericolo.
Sì, l'hanno intubata, hanno intubato la pianta. Io vorrei intubarti ogni tanto, però
l'hanno
non
intubata
io.
Perché gli hanno dato l'acqua col tubo, vuoi dire, no?
Esatto,
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 ecco, così,
esatto.
Così.
E quando Paolo dice queste cose, solitamente si passa alla
prossima notizia, assolutamente.
E bravo. E stavolta invece prendiamo l'aereo.
Sì, dove andiamo?
A Barcellona.
Bella Barcellona.
Ah, bella.
Gran bella città.
Mi è piaciuto molto, devo dire che è un posto dove io mi sento a casa mia. Non so perché, ma mi piace. Il feeling con questa città è grande. E in questa città è successa la prossima notizia. Allora, come si cura un paziente?
Con le medicine?
Sì. Se ha
la terapia
COVID,
intensiva?
Terapia intensiva, va intubato, gli si dà l'ossigeno, lo si aiuta in un modo completo. A Barcellona gli infermieri hanno avuto un'idea più grande. Hanno preso il paziente, ovviamente colpito da COVID, che era stato ricoverato per quasi 2 mesi, esattamente per 50 giorni, in terapia intensiva all'ospedale del Mare di Barcellona. Era un paziente di 61 anni, e voi capite che come ci si può stare, non potendo vedere familiari.
Non potendo vedere la città di Barcellona, che è dove vivi, ed è una bellissima città, non potendo vedere il mare di Barcellona.
Okay. Isidre, che è proprio il nome di questo paziente, aveva un desiderio grande, ed era proprio quello di vedere il suo mare, che era così vicino, perché è sempre a Barcellona.
Ma così lontano.
Esatto.
Perché non poteva muoversi dalla sua camera.
Esatto. Pensate come si sono cambiate le distanze anche in questo periodo di Covid, da un paese all'altro, quando c'era proprio il blocco. addirittura all'interno della stessa città, ma da paese a paese non ci si poteva incontrare, non ci si poteva vedere. Pensate, lui chiuso in questo ospedale, quindi stando male tutto, e con questo desiderio enorme di vedere il mare. Bene, allora gli infermieri cosa hanno fatto? Sono partiti e l'hanno portato sulla spiaggia, proprio perché lui potesse realizzare questo suo desiderio.
Ma hanno portato sulla spiaggia lui proprio dentro al suo letto di ospedale, cioè hanno fatto in modo che il letto fosse dotato delle strutture per muoversi, hanno spinto il letto per le strade di Barcellona fino ad arrivare al mare, ovviamente tutto seguendo le rigorose norme di sicurezza, le precauzioni che non ci fossero delle contaminazioni.
Certo, permesso bene, ai familiari, certo, perché ovviamente non è che potevano...
Tra l'altro, permesso ai familiari, con lui, nel momento in cui è arrivato al mare e ha potuto vedere il mare, c'era anche sua moglie Elena, quindi ha potuto vedere il mare, che era il suo desiderio, insieme a sua moglie, insomma una cosa molto bella, molto... molto romantica anche per certi versi.
Esatto, e poi hanno chiamato un fotografo, David Ramos, che è riuscito a fotografare proprio l'arrivo del gruppo sulla banchina. E poi le immagini sono state pubblicate sulla pagina ufficiale dell'ospedale, che ha raccontato la storia, no, di questo bel gesto, che questa bella idea, perché quando si va oltre la pura e semplice somministrazione di farmaci o di terapie, e si guarda l'uomo, l'essere vivente nella sua totalità, un po' in modo olistico, no? Che vuol dire totale, in modo globale, quindi noi siamo fatti anche di, soprattutto forse, di emozioni, e abbiamo bisogno anche di queste per vivere bene, no? E quando si arriva a questo punto veramente si fa un gesto che va oltre, che cura, che aiuta a curare, perché le medicine sono importantissime, non vanno assolutamente demonizzate, quando servono vanno assolutamente date in modo giusto e rigoroso. Ma la cosa in più dell'accogliere l'idea di questa persona, il desiderio, e portarla al mare, è sicuramente un fattore di guarigione, no?
La dottoressa Jean Ramon Masclans dell'ospedale del Mar, dove appunto
poteva chiamarsi anche in un modo più semplice se voleva.
La dottoressa Joan.
Joan, mi piace di più. Joan, che fai Joan?
Che poi è in spagnolo, quindi sarà
Joan.
La dottoressa Joan Ramon dell'ospedale del Mar di Barcellona, dove appunto era ricoverato Isidre, ha proprio sottolineato l'importanza di gesti come questo, perché comunque in questo periodo siamo portati a vedere i medici come delle figure che sicuramente sono stati gli eroi di questo periodo, ma staccati, devono in un qualche modo essere staccati dietro le mascherine, addirittura li abbiamo visti dietro delle tute di protezione, quindi molto lontani. Invece in questo momento questo gesto anzi ha reso molto più vicini i dottori e tutti gli infermieri che hanno partecipato a questa attività ad aiutare il paziente in questo suo desiderio, che nulla aveva in teoria a che fare con una cura, ma che in realtà tanto lo ha fatto stare bene.
Infatti, anche perché la malattia di Isidre, diceva la dottoressa sempre Joan Ramon, era una malattia grave e una malattia complessa. Perché? Perché Isidre aveva anche il diabete ed era leggermente obeso.
Sappiamo che il Covid, l'hanno detto ormai in tutte le salse, in tutti i modi, ha molto più effetto verso pazienti che avevano delle patologie già pregresse, e quindi in questo caso
specie
Isidre purtroppo era in questa situazione.
Di tipo infiammatorio, no? E quindi già l'infiammazione ce l'hai, quindi ti va ad aggiungere complicanze, e quindi oltretutto ad aggravare la situazione. Invece pensate a una malattia che ti toglie il respiro in qualche modo, e invece ha la sua possibilità di respirare davanti al mare.
Tutti noi apprezziamo quando andiamo al mare di poter respirare, di sentire lo iodio così, in questo caso ancora di più, perché questa persona erano 2 mesi che il suo mare non lo vedeva, quindi bene, grazie a questi infermieri che hanno fatto questa azione così, così importante, e ora possiamo scivolare verso la nostra ultima notizia vitale di oggi.
Esatto, la nostra ultima notizia vitale, che come al solito è una notizia un po', solitamente un po' più buffa, un po' sdrammatizzante, un po'... E questa volta non si parla di Covid, ovviamente.
No, assolutamente, ma si parla di arte, una forma artistica, parliamo di ritratti. Di alta qualità. Ritratti. Fantastico. Di alta qualità, perché in un qualche modo i soggetti vengono,
sono di alta qualità,
vengono rappresentati come nobili rinascimentali, presenti nelle uniformi, esatto. In quelle dei generali del 1600, 1700, o con le gorgiere, con
sì, tutte come principi, cose. Come nobili donne, perché possono essere anche donne.
Ricordiamo, i quadri sono bellissimi, i quadri del periodo, specialmente molto... molto curati nei particolari, negli abiti.
Esatto, poi rendono il personaggio raffigurato molto importante, quasi esatto. Nobile, con una certa prestanza.
Una
no?
Prestanza con degli sguardi, con delle espressioni. Ecco, in questo caso però cos'è che rende particolari questi quadri, oltre il fatto, diciamo, che vengono fatti in questo stile, con questi abiti?
Bellissimi, tra l'altro.
È che i soggetti sono animali domestici.
Sì, sì. Gatti,
cani,
pesci,
uccellini.
Molto bello, molto bello. Se vi capita a vedere le foto, vi potete fare due risate tranquillamente a vedere, non so, gatti vestiti da generali, che poi ci stanno anche, ma soprattutto a me ha fatto ridere il pesce. Sono questi occhioni fuori che vengono in fuori rispetto a questa quasi armatura che hanno, no?
E l'agenzia californiana che fa questo tipo di servizio si chiama Crone & Poe, appunto fa questo tipo di lavoro, ovvero sia combina ritratti di animali domestici all'interno di una collezione di autentici ritratti del XIX secolo
e anche rari dipinti ad olio dell'epoca del Rinascimento.
E combina le due cose, quindi noi vediamo in questo quadro, per esempio, il nostro gatto che ha un uniforme di un generale, che poteva essere un generale asburgico o un generale francese, comunque con questo tipo di abbigliamento.
Sì, esatto. Addirittura hanno fatto un Carlino, e in questo caso hanno cambiato un po' il genere, e hanno fatto un cane Carlino vestito stile Hogwarts, per chi conosce Harry Potter. E anche lì la cosa è abbastanza esilarante.
Mamma mia, che ritratto da cani! Ma il cane effettivamente è ritratto lui! Non potrebbe dire è un ritratto da gatti? Potrebbe dire è un ritratto da pesci? Un ritratto da uccellino lo potrebbe dire?
Allora, ve lo porto via al più presto. Infatti, questa era la nostra ultima notizia vitale.
Ma
di
se
oggi.
Fanno un ritratto da microbo, c'è solo il vestito?
Io non gli risponderei neanche, adesso poi decidete voi se volete rispondere.
Esatto, se volete
a Paolo,
rispondere.
Potete farlo telefonando al numero di Radio 403, la nostra grande radio che non si ferma mai, neppure in estate, e il nostro numero è 320-70-32200. E potete infamare Paolo molto tranquillamente, perché anche tutti gli altri speaker della radio ormai l'hanno conosciuto.
Oppure potete mandare un WhatsApp in cui avete registrato una vostra risata di un minuto, perché comunque le battutone che vengono fuori nella nostra trasmissione meritano come minimo un minuto di risata.
Pianto. No,
no,
risata
incontenibile.
Incontenibile, oltretutto, non neanche... Sì.
Noi inventeremo i pannoloni per le risate incontinenti.
Bene, pensate che lo dobbiamo sopportare ancora a lungo, quindi ragazzi, facciamoci forza e stringiamoci tutti insieme e aspettiamo il prossimo mercoledì con le nostre
notizie
vitali.
Ciao da Paolo
e da Simona. Ciao ciao.
Ciao.